Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Gesù narra le tre parabole della misericordia. Quando egli parla del pastore che va dietro alle pecore smarrite, della donna che cerca la dracma, del padre che va incontro al figlio il prodigo e lo abbraccia, queste non sono soltanto parole, ma costituiscono la spiegazione del suo stesso essere e operare.
One of Five Live, la radio vaticana in diretta. Stefano Cavallo vi dà il benvenuto. Lunedì 13 settembre abbiamo ascoltato insieme, proprio per iniziare, le parole di Benedetto XVI all'Angelus di ieri. Le parole di Gesù nei Vangeli non sono soltanto parole, come ha detto il Santo Padre, ma sono una spiegazione di una vita intera. Ecco, allora così ha esordito proprio il Papa ieri, allora noi oggi vogliamo iniziare proprio con lo stesso inizio di Benedetto XVI, iniziamo seguendo le sue parole. E allora, a proposito di parole, che sono proprio il filo conduttore della nostra puntata di oggi, iniziamo con le parole che sono scritte sulla civiltà cattolica di questi ultimi mesi, luglio-agosto, dove ci sono, troviamo appunto le parole appartenenti, diciamo così, all'articolo che scrive padre Antonio Spadaro proprio sulla civiltà cattolica. Si intitola Twitteratura, messaggi brevi e sapienza essenziale. Così allora inizia il padre Spadaro, gesuita studioso e docente anche di tutto ciò che riguarda la letteratura in generale, l'esperienza della letteratura è proprio il titolo del suo insegnamento all'università, e così scrive: che cosa hanno in comune la letteratura e Facebook o Twitter? Da un certo punto di vista esse appaiono realtà addirittura opposte. La letteratura richiama la meditazione e l'approfondimento legato allo scorrere lento delle pagine, mentre i social network vivono di scambi spesso brevi e veloci. Eppure non è possibile prescindere da un fatto: la rete è un universo di segni scritti, di parole, di testi. Il linguista Lorenzo De Carli ha notato anzi come internet non sia in realtà un flusso di testi, ma sia esso stesso un testo, una raccolta di parole. Testo vuol dire proprio tessere insieme appunto dei significati delle parole. C'è un solo testo che è appunto internet. Non stupisce dunque, continua padre Spadaro, il fatto che al recente convegno Testimoni Digitali promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Mariano Crociata abbia avviato il suo intervento citando il premio Nobel per la letteratura Omar Pamuk, e che altri interventi, sempre per parlare di internet, abbiano fatto riferimento a Marcel Proust e a T.S. Eliot. Forse mai come oggi la pratica della scrittura è diventata esperienza ordinaria per tutti, proprio grazie a internet, grazie ai social network. Se una volta prendere la penna e scrivere una lettera, scrivere delle parole, era gesto riservato ad alcuni momenti della vita e soltanto ad alcune persone, oggi è raro che chi abbia un indirizzo di posta elettronica non si trovi quotidianamente a scrivere una email, o chi ha un telefono cellulare non invii un SMS, cioè un messaggino, così come viene chiamato normalmente. E poi Una volta c'erano le lunghe lettere d'amore, adesso seppure in qualche caso esse permangano, certamente sono accompagnate anche da molti messaggini sul display del cellulare che spesso poi sono gelosamente salvati nella memoria. La rete dunque ha reso l'uomo più scrivente. Ovviamente, continua padre Spadaro, questo non significa affatto che l'abbia reso più scrittore. E continua l'articolo di padre Spadaro sulla civiltà cattolica. Occorre considerare attentamente la pratica di scrittura del messaggino. Non può essere più lungo di 160 caratteri di testo, e se essi sono in alfabeto latino. Inoltre, scrivere un SMS su un cellulare non è così agevole come scrivere su una tastiera estesa normale. La parola chiave del messaggino dunque è semplice brevità, sempre meno parole. È nato in rete un social network che ha caratteristiche simili a quelli dell'SMS, il suo nome è Twitter. I più giovani degli ascoltatori ne avranno più sentito parlare. In inglese questa parola significa cinguettio, Twitter, ma può anche essere un verbo, cinguettare. Questo social network consente a una persona di inviare da un computer o da uno smartphone, non stiamo qui a spiegare cosa sia uno smartphone, un messaggio detto tweet, appunto, non più lungo di 140 lettere, parole, che raggiunge immediatamente coloro che hanno scelto di stare in contatto con lei, i suoi followers. La differenza di un tweet rispetto a un SMS consiste nel fatto che l'invio avviene gratuitamente tramite rete, può raggiungere in contemporanea anche migliaia di persone. Ma c'è qualcosa che accomuna radicalmente un SMS e tweet: la concisione, la pochezza, appunto, il piccolissimo numero di parole. Il limite di 140 caratteri è qui davvero invalicabile. Non è possibile concatenare due messaggi come con gli SMS. Si devono, insomma, mettere in azione quelle abilità che caratterizzano il poeta, chiamato a caricare le parole di una risonanza, di una carica espressiva e anche metaforica che le stacca dalla normale comunicazione ordinaria. E ancora l'articolo di padre Spadaro sulla civiltà cattolica a proposito delle parole, le parole contemporanee, la quantità di parole. Padre Spadaro ricorda anche come gli haiku, queste composizioni appartenenti alla cultura poetica giapponese, abbiano ripreso, diciamo così, vigore anche grazie a Twitter, proprio perché sono brevissime. E poi ancora parla di un progetto originale legato proprio alla declinazione squisitamente letteraria di Twitter. Appunto, sono stati presi da alcuni studenti grandi classici della letteratura: Milton, Kafka, Shakespeare, Dante, Goethe, Melville, per esempio, per citarne solo alcuni. In 20 tweet questo progetto è diventato un libro dal titolo Twitterature, pubblicato dalla Penguin Books, la casa editrice famosa per i suoi tascabri, poi tradotto anche in francese. Tra l'altro, l'operazione è all'apparenza decisamente dissacratoria. Com'è possibile infatti sintetizzare opere immortali in 20 brevi frasi, togliere tutte queste parole da questi grandi classici della letteratura mondiale? In effetti, conclude Spadaro, non è possibile sintetizzare, togliere così tanto, ma il vero intento di questi giovani autori, certo non alieni da uno spirito provocatorio, non era quello di ridurre opere di grande valore a miseri riassuntini. Si tratta invece di un'operazione ironica, senza alcuna pretesa, capace forse di indicare in Twitter un modo per recuperare attenzione e concentrazione nel diluvio di informazione della nostra epoca. E insomma, il sogno di Italo Calvino sembra realizzarsi. Lui scriveva del suo sogno, appunto, di poter arrivare a collassare, diciamo così, le grandi letterature in una semplicissima riga, uno slogan, qualcosa di veramente molto breve. Come essere concisi senza cadere però nel puro minimalismo, si chiede l'autore di questo articolo, padre Spadaro. Siamo condannati alla brevità? E poi ancora, c'è un'esigenza positiva nella twitteratura? Certamente è necessario valorizzare il tentativo di cogliere l'essenziale e di dirlo con parole precise. Maupassant scriveva: «Non c'è ferro che possa trafiggere il cuore con più forza di un punto messo al punto giusto». Ma è la sapienza della riflessione religiosa ad aver accompagnato per secoli l'uomo occidentale in questo suo bisogno di sapienza essenziale ed estremamente concisa. Possiamo considerare ad esempio le antifone ai Salmi come condensati essenziali di contenuti profondi che a volte neanche ampi trattati riescono a esaurire, a illustrare. Pensiamo alla parola di vita ideata da Chiara Lubich e a tutte le iniziative simili che periodicamente attingono un versetto evangelico per concentrare l'attenzione del cristiano su tutto il Vangelo, però a partire proprio da un punto preciso. Meditando sul ritorno di Gesù dalla fuga in Egitto con i suoi genitori, Sant'Ignazio di Loyola scrive le tre frasi: l'angelo dice a Giuseppe di ritornare in Israele, alzati, prendi il bambino e sua madre e va nella terra di Israele, e alzatosi tornò nella terra di Israele, poiché nella Giudea regnava Archelao, figlio di Erode, e si ritirò a Nazareth. E poi ancora altre meditazioni, questi sono appunto esempi di condensazione, diciamo così, estremi che già vengono dal passato. Se gli autori di twitterature nella prefazione scrivono di aver lavorato su testi classici, guardandosi bene dal farlo sulla Bibbia, Sant'Ignazio conclude, padre Spadaro, scrive una cinquantina di micro racconti proprio sui Vangeli, offrendo a chi prega spunti anche perché ricostruisca personalmente la scena evangelica anche con l'aiuto dell'immaginazione. E Sant'Ignazio di Loyola in questo senso aveva precorso il sogno appunto di Italo Calvino. La tradizione spirituale cristiana allora indica una strada affinché la twitteratura non si esaurisca in una sorta di impoverimento della complessità umana. E poi ancora, a proposito di parole, io vi vorrei portare brevemente sulle pagine di Aggiornamenti Sociali, dove Emanuele Fantini, che è dottore di ricerca in scienza politica all'Università di Torino, parla di una nuova parola che sta entrando non solo nel lessico italiano, ma nella società italiana, che è il co-housing, cioè un far stare insieme, sono degli insediamenti abitativi in cui singoli nuclei familiari, oltre a disporre della propria abitazione privata, condividono alcuni spazi e servizi comuni, come ad esempio la lavanderia o la palestra, una piscina, eccetera. Ecco, allora, una nuova parola l'abbiamo trovata lungo il nostro cammino, diciamo così, ed è una nuova parola che nasconde un nuovo mondo, naturalmente. Poi ancora molto brevemente vorrei parlarvi di quanto dice La Stampa di oggi sulla mostra di Tullio Pericoli. Lineamenti si intitola a Roma, alla Raparicis, fino al 26 settembre, ed è una mostra interessante perché mette appunto a disposizione dei visitatori i cosiddetti paesaggi che Tullio Pericoli riesce a vedere e a riprodurre appunto sulla tela, partendo dai volti umani, quindi i paesaggi visti e riillustrati dalle mani dell'artista, presi, diciamo così, proprio dai volti umani. Ecco, con questo ci fermiamo per quanto riguarda le pagine dei giornali di oggi, di alcune delle maggiori riviste di questa settimana. 105 Live, la radio vaticana in diretta. Io vi ricordo il numero per stare in contatto con noi, che è il 335 12 43 317.
Piccolo fior d'amore, stringiti a me sul cuore, ti voglio bene, dimmi, e nulla più. Darmi così potrai quello che invan sognai, un po' di sole con queste tre parole. Solo tre parole, ti voglio bene, sono queste sole che vuole il cuore. quante frasi ancora sa insegnar l'amore, dolce lusinghiere. Ma nessuna dà questo sogno d'ora di felicità. Solo tre parole, ti voglio bene, son però le sole che io dico a te. Ma se tu vorrai, la mia vita avrai, perché il solo amore, l'unico tesoro, piccola sei tu.
E questa era la voce storica di Vittorio De Sica con un'altrettanto storica canzone, Solo tre parole, 105 Live alla Radio Vaticana in diretta. Siamo ancora al seguito, stiamo ancora seguendo le parole di Benedetto XVI, parole, come Santo Padre ha spiegato ieri, che sono una spiegazione di una vita intera. Parlare allora diventa un'estrema sintesi, un estremo lavoro di sintesi che dura tutta la vita, è un far posto alla voce di qualcun altro dentro di noi, è un far posto alle parole appunto importanti, preziose, tirar fuori il diamante dal fango, diciamo così, far tacere se stessi per far spazio a quella voce interiore, che poi quella voce è capace di farci fare passi avanti. Queste sono le parole che vale la pena di dire. Poi naturalmente si possono usare le parole anche per parlare, per ciarlare, per passare il tempo, per sprecare anche il tempo, oppure al contrario per costruire, o come in questo caso per denunciare verità magari sottaciute, tenute segrete o comunque poco conosciute. Allora ascoltiamo adesso le parole di Alessandra Petitta.
Mostre,
eventi,
convegni, il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente, nel cuore della cultura.
Ci sono bambini che piangono molto e sorridono poco. Sono bambini abituati a vedere il cielo a scacchi dietro le sbarre. Bambini che hanno la sola colpa di essere figli di donne in carcere. Che ci faccio io qui, i bambini nelle carceri italiane, è il titolo di una mostra, reportage in corso a Roma, che denuncia la condizione dei bambini costretti alla reclusione in spazi non appropriati. Ed oggi in collegamento telefonico abbiamo Leda Colombini, presidente dell'associazione A Roma Insieme, che ha ideato e realizzato l'evento. Ben trovata.
Un ringraziamento a Radio Vaticana, che segue sempre queste questioni, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie. Dunque, che ci faccio io qui, i bambini nelle carceri italiane, è una mostra fotografica in corso in questi giorni a Roma, fino al 29 settembre, nella sala Santa Rita in via Montanara 8. Si tratta di una mostra che documenta una realtà spesso poco conosciuta o ignorata, la vita quotidiana delle donne detenute e soprattutto dei loro bambini.
Sì. Questo ha voluto essere una esposizione visiva di una realtà misconosciuta. Anzi, quando noi abbiamo cominciato a realizzare il progetto Conoscere e Giocare per Crescere, proprio rivolto ai bambini e alle loro madri di Re Bibbia femminile, 17 anni fa, il problema non era proprio conosciuto. Ovunque ponevamo questa questione ci sentivamo rispondere: ma davvero ci sono bambini così piccoli in carcere? E quindi le prime attività che abbiamo cercato di fare è stato quello di cercare di fare conoscere nella sua realtà questa anomalia, direi, della nostra società. Quindi ed è stata realizzata molto bene questa mostra da 5 fotografi dell'agenzia Contrasto, tra quelli anche specializzati nelle questioni sociali, di nota addirittura non solo nazionale ma anche internazionale, quindi è anche bella, direi che unisce l'arte e l'impegno sociale.
Dove sono state scattate le fotografie e quante sono quelle in esposizione?
Sono circa una quarantina, poco o meno. Sono state scattate nelle 5 carceri femminili, quindi sono state scattate a Torino e Milano, Venezia, Roma, Avellino Pozzuoli, sono i cinque istituti a detenzione esclusivamente femminile.
Cosa raccontano, cosa ritraggono questi scatti, queste fotografie?
Ritraggono proprio la condizione della vita quotidiana, quindi dove dormono, come c'è il rapporto madre-bambino, come giocano dentro al carcere. Ci sono, ecco, gli aspetti della vita quotidiana, che è una vita monotona, che è una vita spesso, dato che è vissuta con etnie diverse, con culture diverse, con anche usi e costumi quotidiani diversi, spesso con molte tensioni. Quindi questi bambini vivono veramente in una situazione anomala che ne fa dei bambini spesso tristi e anche qualche volta anche irruenti, perché vorrebbero uscire chiaramente. Per cui insomma, secondo me le fotografie rendono questa realtà, che noi abbiamo cercato di modificare nei limiti del possibile, presentando appunto questo progetto di Conoscere, Giocare per Crescere, di cui la principale delle attività di questo progetto è l'uscita settimanale di tutti i bambini che stanno dentro al carcere. Se loro sono, negli anni che gli esperti dell'infanzia hanno chiamato i 1000 giorni più preziosi della vita per la formazione della personalità umana, se vengono meno in quel periodo gli spazi, gli orizzonti, l'armonia nel rapporto con gli adulti, se vengono meno il movimento della città, ecco, se vengono meno tutti quegli stimoli che gli altri bambini, quelli liberi insomma, hanno, beh, lì si incide negativamente. Ecco perché noi per esempio abbiamo fatto delle proposte ai parlamentari, che hanno anche presentato delle proposte di legge con l'obiettivo di ottenere il risultato che nessun bambino varchi più la soglia di un carcere.
Giusto, nessun bambino varchi più la soglia di un carcere. Io con questa frase dell'associazione A Roma Insieme ringrazio la presidente Leda Colombini, che ha promosso, ideato e realizzato l'evento fotografico Che ci faccio io qui? I bambini nelle carceri italiane. Una mostra in corso a Roma fino al 29 settembre nella sala Santa Rita in via Montanara 8. Grazie ancora e buon lavoro.
E grazie a voi per l'aiuto che ci date.
E grazie allora anche ad Alessandra Petita. Noi continuiamo a giocare anche un po' con le parole. Vogliamo trovare qual è il vero senso della parola che spesso usiamo, della parola che alle volte usiamo in maniera eccessiva. Alle volte sono troppe le parole, alle volte sono troppo poche le parole per spiegare grandi fenomeni, alle volte appunto invece sembrano essere veramente troppo, magari sembrano essere semplicemente vuote. Allora in questo momento ascoltiamo insieme questo piccolo brano, una piccola sorpresa finale. Canta e parla un artista del secolo scorso, attore, cantante, poeta, capocomico, ma poi anche pittore. È stato anche fautore di un teatro futurista insieme a Filippo Tommaso Marinetti. Stiamo parlando di Rodolfo Tonino, in arte Rodolfo De Angelis. Allora, sentiamo.
Sentire un oratore che dice un'orazione, è questa la passione che nel mio cuore sta. Sentire divagare su tutti gli argomenti più vari e differenti, che gran felicità. Signore e signori, ecco perché ho voluto parlarvi del passato nel presente e del presente nel futuro, per concludere che su questa terra noi non siamo altro che degli esseri viventi. Bravo, bravo, ma come parla bene, bravo, bravo, le cose che sostiene con quell'arte che gli sa, son la pura verità.
Bravo, bravo, ma come parla bene, bravo, bravo, ma come parla bene.
Pensate a Cicerone, il re della parola, che ancora ci consola pur non parlando più. Pensate all'oratore che spesso è balbuziente e che sportivamente vi parlerà così. La piuma La fiuma? Mi no. La fiumana delle papapapa parole che mi farre. Mi farre sal labbro, mi cocò, mi cocò, mi cocò, stringe a sintetizzare i miei concetti in un grido solo. Viva lo sport! Viva lo sport! Viva lo sposo! Ma no, viva lo sport! Bravo, bravo, ma come parla bene! Bravo, bravo, le cose che sostiene con chiarezza e abilità sono la pura verità!
Bravo, bravo, ma come parla bene! Bravo, bravo, ma come parla bene!
Le cose che ho sentite, io non le voglio dire, son cose da morire, di colpo là per là. Non so come si possa parlare a tanta gente così continuamente e senza aver pietà. La donna è come un fiole. Che cos'è un fiole? Un dono della natura. Che cos'è un dono della natura? È tutto quello che noi abbiamo. Che cos'è tutto quello che noi abbiamo? È tutto, amabili signore. Gentili signori, bravo, bravo, ma come parla bene, bravo, bravo, le cose che sostiene con la sua profondità sono la pura verità.
Bravo, bravo, ma come parla bene, bravo, bravo, ma come parla bene.
Che gioia vi può dare un nobile oratore che parla da 3 ore, voi lo sapete già. Però io preferisco chi parla in un momento, sfondando l'argomento a gran velocità. Amici miei, poche parole. Approfitterei della vostra compiacenza se parlassi a lungo. Non lo farò. Sarò breve, brevissimo. Anzi, sarà meglio che io tralasci. Bravo, bravo, ma come parla bene! Bravo, bravo, la cosa gli conviene. Questa sua loquacità è una vera rarità.
Bravo, bravo, ma come parla bene! Bravo, bravo, la cosa gli conviene. Questa sua loquacità è una vera rarità.
E questo era appunto lo spirito, il talento, l'ironia di Rodolfo De Angelis, nato a Napoli 1893, debutta casualmente come attore di varietà nella rivista Il Minestrone nel 1912, lavora in numerosi teatri a Milano, Torino e a Roma, a Napoli dirige una sua compagnia, scrive con Guido Trevisan la rivista 4 e 48 1919, 2 anni dopo fonda con Marinetti il Teatro della Sorpresa, il manifesto del Teatro della Sorpresa viene redatto a Napoli proprio da Marinetti e De Angelis nel 21 e tra il 1931 e il 40 firma più di 300 incisioni discografiche e apre una sua casa di edizioni, la Dea. Scrive riviste e commedie, collabora a giornali satirici, dipinge ed è autore di libri sul varietà, caffè concerto e storia del caffè Chantant e poi ancora fusi in caffè Chantant insieme. Ecco questo in breve e in poche parole, diciamo così, ma poi neanche troppo poche, la vita appunto di Rodolfo De Angelis. Non mi resta che ringraziare a questo punto Luciana Fantini e Patrizio Ciprari in regia, la console Mario Scatton per la realizzazione tecnica. Le parole non pronunciate sono il fiore del silenzio, così recita un proverbio giapponese. Io sono Stefano Cavallo, buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.